Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Telefonata Amira Abdullahian Borel, bozza anti-iraniana del Parlamento Europeo. Ministro degli Esteri, oggi la Palestina è diventata più forte che mai. Iran, commemorazioni 14.000 donne di successo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 19 gennaio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'Iran, la storia dell'arte. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Amir Abdullahian ha avuto una conversazione telefonica con l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Joseph Borrell dopo che il Parlamento Europeo ha approvato la bozza di una risoluzione che invita gli Stati membri a inserire il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica post-Iran iraniani nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Riferendosi all'eventuale inserimento dei post-Iran nella lista nera, il capo della diplomazia di Teheran ha bollato l'approccio europeo emotivo, mal concepito ed sbagliato, lo riferisce l'IRIB. Sfortunatamente oggi abbiamo assistito all'emissione di una bozza di risoluzione emotiva tagliente e poco professionale da parte del Parlamento europeo che contraddice la razionalità e la civiltà, ha aggiunto ancora Abdullahian. Il suo riferimento va all'emendamento approvato ieri con 598 voti a favore, 9 contrari e 31 astenuti, in cui si legge che il Parlamento europeo condanna la presunta repressione delle recenti rivolte che sono scoppiate in Iran col pretesto della morte della giovane donna iraniana Mahsa Amini, mentre era sotto custodia della polizia di Teheran. Abbiamo detto molte volte che il corpo post-Iran è un'istituzione ufficiale e sovrana che svolge un ruolo importante e vitale nel garantire la sicurezza nazionale e regionale dell'Iran, in particolare nella lotta al terrorismo, ha proseguito il titolare agli esteri della Repubblica Islamica, aggiungendo: il comportamento del Parlamento europeo nell'accusare di terrorismo questa istituzione produttrice di sicurezza è una sorta di sparatoria contro l'Europa stessa. Il ministro degli esteri iraniano ha quindi esortato il Parlamento europeo a concentrarsi sulla via della diplomazia, dell'interazione costruttiva e della razionalità. La Palestina ha vissuto molte guerre, aggressioni militari e sfide economiche. La caratteristica principale di questa terra è la resistenza contro il nemico. Lo scrive su Twitter il ministro degli esteri iraniano Abdollahian. Oggi la Palestina è diventata più forte di prima, dal Mar Morto al fiume Giordano e dalla Cisgiordania alla striscia di Gaza, si legge nel suo messaggio scritto in lingua araba in occasione della giornata di Gaza per commemorare la resistenza della striscia assediata all'aggressione sionista 2008 che durò per ben 22 giorni. Domani, venerdì 20 gennaio, si celebra il convegno di commemorazione delle donne di successo in Iran. Ad annunciarlo è Nsieh Hazali, vicepresidente iraniana per le donne e gli affari familiari. L'obiettivo, ha spiegato, è di presentare le donne iraniane che contribuiscono al progresso in diversi campi: scienza, arte, cultura, ricerca, eccetera. Secondo la vicepresidente iraniana, al Grande Congresso delle Donne saranno presenti 70 funzionari donne che provengono da diversi paesi del mondo. Avremo altri 400 ospiti in totale. In occasione si prevede la firma degli accordi di cooperazione congiunta in vari settori e finora sono stati preparati 10 documenti e memorandum d'intesa che saranno stipulati con diversi paesi. La esponente iraniana Nsieh Hazali ha sottolineato che l'evento non è riservato alle donne musulmane e che tutte le donne sono invitate. Il nostro obiettivo è quello di dare un aspetto internazionale a questo congresso. Cambiamo pagina. Altri due giovani palestinesi sono rimasti uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania occupata. Secondo l'IRIB, che cita fonti mediche palestinesi, le vittime sono Adham Jabarin e Jawad Bugat, entrambi uccisi durante l'ennesima incursione delle forze sioniste nel campo profughi a Jenin. Un'attivista italiana è stata fermata ad Al-Khalil da parte dell'esercito israeliano durante un'incursione militare in Cisgiordania occupata. Stefania Costantini, di 50 anni, si trovava nel campo profughi palestinesi. L'autorità d'occupazione israeliana ha dichiarato di aver deportato l'attivista italiana in Italia dopo che le truppe di Tel Aviv avevano arrestato la donna durante l'incursione West Bank. I media italiani hanno descritto l'attivista Costantini come una sostenitrice dei diritti dei palestinesi, ma il servizio di intelligence di Tel Aviv, Shin Bet, ha detto che è stata arrestata perché sospettata di collaborare con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Restiamo nei territori occupati. Una grana giudiziaria si abbatte sul nuovo esecutivo del premier sionista Netanyahu. L'alta Corte di Giustizia si è pronunciata contro la nomina a ministro di Aryeh Deri a causa delle sue condanne per corruzione, evasione fiscale anche. La Corte Suprema ha definito irragionevole all'estremo e quindi da bocciare la nomina al ministro dell'Interno e della Sanità del leader del partito ortodosso Shas, alleato chiave del premier estremista Netanyahu. A pesare sulla decisione dei giudici sono state non solo le molteplici condanne, una a 3 anni nel 2000 per corruzione, un'altra all'inizio del 2021 di 2 per reati fiscali, ma anche il fatto che l'anno scorso Deri abbia patteggiato con la procura un anno con la sospensione della pena, promettendo che avrebbe lasciato la politica e invece è tornato in campo. E per finire, il giornale americano Small Wars Journal ha scritto: se gli Stati Uniti stanno davvero combattendo il terrorismo, dovrebbero agire contro il wahhabismo in tutto il mondo. La cosiddetta, per così dire, guerra al terrore degli USA è fallita perché non affronta la fonte dell'estremismo, scrive, si legge nell'articolo. Da un lato gli Stati Uniti stanno combattendo i terroristi, ma non stanno affrontando la radice principale del terrorismo, l'esportazione dell'ideologia wahhabita dall'Arabia Saudita, lo scrive ancora Small Wars Journal. Il rapporto ha indagato sulla creazione del wahhabismo nella regione da parte di Mohammed bin Abdul Wahhab e sull'alleanza del wahhabismo e regnanti di Al Saud, alleanza che ha creato questa criminale ideologia lasciando effetti in tutta la regione dell'Asia occidentale. Di questo articolo vi parlerò di sicuro anche nelle prossime edizioni di Radio Italia. Adesso non c'è più tempo, grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. Documenti segreti di Joe Biden, commenta Snowden, il vero scandalo. L'ex analista dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti della CIA, Edward Snowden, ha spiegato la rilevanza delle recenti scoperte sui documenti riservati del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Questa settimana un avvocato della Casa Bianca ha riferito che documenti riservati relativi a quando Biden come vicepresidente sono stati scoperti lo scorso novembre dagli avvocati personali dello stesso presidente presso il Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un think tank di Washington che l'attuale inquilino della Casa Bianca utilizzava come ufficio dopo aver lasciato l'amministrazione Obama. Vale la pena notare che il presidente americano sembra essere fuggito con più documenti riservati rispetto a molti informatori. Per fare un confronto, Reality Winter è stata condannata a 5 anni per un singolo documento, ha scritto Snowden su Twitter. Nel frattempo Biden, Trump, Clinton, Petraeus ne possiedono dozzine, centinaia di documenti senza pagare il carcere, ha aggiunto. I documenti trovati a novembre includevano memorandum dell'intelligence statunitense, materiale con informazioni su argomenti come Ucraina, Iran, Inghilterra, secondo una fonte che conosce i dettagli. Snowden ritiene che il vero scandalo nel caso Joe Biden non sia solo il fatto che ha preso documenti riservati, ma che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti li abbia scoperti una settimana prima delle elezioni di medio termine e abbia deciso di sopprimere la storia conferendo un vantaggio di parte, ha sottolineato.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In questo programma parleremo dell'arte metalli e vetri. Ma torniamo ai piatti e alle coppe d'argento. All'interno della base di una coppa si vede Firuz Shah su un cavallo al galoppo che lancia frecce contro le gazzelle in fuga. La scena ritrae due gazzelle, uno estambecco e due cinghiali che fuggono terrorizzati. La decorazione non è particolarmente bene eseguita e il re e il cavallo hanno uno stile differente. Una coppa con la figura della Fenice Seymour è stata trovata in India e oggi si trova al British Museum. A Baltimora, invece, si trova una coppa con l'immagine di un leone alato, le cui parti lisce sono decorate in oro e con rilievi molto semplici che tuttavia non hanno la raffinatezza della coppa con la Fenice. La caraffa alta 26 cm, trovata a Kelardash, oggi al Museo Archeologico di Teheran, ha su entrambe le parti la figura di una danzatrice che si muove concitatamente. Da una parte, una delle danzatrici ha un volatile appoggiato sul braccio e un cucciolo di sciacallo nell'altra, mentre un altro uccello si scorge ai suoi piedi, insieme a un altro animale che sembra uno sciacallo addormentato. Dall'altra parte della caraffa, la danzatrice ha in mano una specie di tirso, mentre nell'altra un piatto riempito di qualcosa che sembrerebbe essere frutta. Alla sua destra c'è una piccola volpe o uno sciacallo e a sinistra un fagiano. Alla base un cerchio formato da rilievi semisferici e incrociato un drago iranico, mentre sui tre lati dell'immagine, sotto i piedi delle danzatrici, si vede la testa di un leone la cui bocca forma di fatto un'apertura sulla caraffa. Negli angoli formati dall'incontro degli archi ci sono dei piccoli musici impegnati a suonare il tar. Gli abiti delle danzatrici non sono iranici, così come il copricapo. Dalton descrive una coppa simile a questa, suggerendo che tali oggetti forati servissero chiarificare il primo vino dell'anno e che fossero probabilmente destinati all'esportazione. Secondo André Godard, le immagini dionisiache di donne danzanti ed ebre, il ramo di Tirso, gli animali e musici sono senza dubbio elementi evocativi del baccanali che si diffusero dopo le conquiste di Alessandro fino in India. Le danzatrici che ballano nel mezzo di arabeschi che circondano intrecci di vite, i loro ornamenti e acconciature sembrano indicare un'influenza esterna oppure una deliberata scelta stilistica utilizzata per vendere gli oggetti in altri paesi. La coppa di Sari, oggi a Teheran, è d'oro ed ha decorazioni in argento sulla superficie. Un'altra coppa che si trova alla Biblioteca Nazionale di Parigi ed ha un'apertura a forma di becco di uccello. Su di essa ci sono le immagini di due leoni in posizione incrociata, con le rispettive teste rivolte l'uno verso l'altra. I leoni hanno una stella a otto punte sulla spalla, cosa che rivela una stretta parentela con le immagini dei leoni del tesoro di Ziyu Ye. Alla luce di questo, è probabile che il luogo di produzione sia l'Iran occidentale, in una regione settentrionale degli Zagros. Su entrambi i lati dei leoni si trova un albero, molto simile a quello raffigurato a Torre Bostan, quindi anche alle palme ornamentali del tesoro di Ziyu Ye e delle coppe di Hasanlu e Kelar Dasht. In questo caso possiamo apprezzare la continuità di elementi artistici e stilemi iranici nel corso delle varie epoche. In una collezione privata è conservata la gamba di un trono che ha la forma di una zampa anteriore di un leone aquila. Si direbbe che l'oggetto sia stato fuso separatamente e poi montato sul trono, per poi essere decorato e lavorato adeguatamente. Al Louvre è conservata una testa di cavallo ritrovata nei pressi di Kerman. L'oggetto è d'argento e sulla superficie ci sono decorazioni in oro, compresi i paramenti che sono saldati sulla superficie d'argento. La testa è alta 14 cm e lunga 20. Ha le due orecchie che sporgono in avanti e l'espressione sembra quella di un cavallo al galoppo. Si tratta con ogni probabilità di un elemento che faceva parte del trono di un sovrano. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana. Thank you.